è già in mano il testo celebre per Magnificat, il quale ci indica come l'umiltà sia diventata, deve diventare gioia, lode e benedizione. Luca 1, 46-55. È un testo che ci mette a dura prova, perché è conosciuto, è denso ed è adoperato, e rischiamo di passare sopra senza poterne gustare il significato autentico a causa della forza dell'abitudine. Occorre che diventiamo davvero piccoli dinanzi a testi come questo. Non dobbiamo dimenticare, per entrare in questo testo di poco meno di 9 versetti, 10 versetti, che è un cantico ed è una risposta. Non è pensato per essere celebrato la sera, non fu scritto per la liturgia prima di tutto. È integrato e inquadrato dall'autore sacro, che lo ha elaborato attingendo a diverse pagine della scrittura, e una risposta. Per questo il versetto 1, scusate, il versetto 46 del capitolo 1 andrebbe perfezionato con il versetto precedente, in cui, come sapete, è detto che la Vergine incontrò Elisabetta. Ora, ci sono diversi cantici nel Nuovo Testamento, ma essi appartengono al medesimo genere letterario, ma sono letterariamente incastonati in momenti di argomentazioni dottrinali, per esempio i cantici paolini nelle sue lettere, oppure in liturgie celesti come l'Apocalisse, o in momenti in cui si esprime un'esplosione di gioia, Zaccaria, Simeone. In qualche modo i cantici riflettono più direttamente, più da vicino, la situazione dei salmi. Noi non sappiamo con sicurezza quali furono le circostanze nelle quali nacquero i salmi. Riusciamo a individuare la liturgia, le cerimonie regali, le penitenze, le celebrazioni al tempio, le preghiere in casa, ma ora ce le abbiamo tutte queste elaborazioni, ce ne abbiamo in una lista, in un solo libro, accorpate. In qualche modo sono tratte dalla vita, sono tolte dalla circostanza, dalle circostanze nelle quali fiorirono, e sono ormai tutti raggruppati in un solo testo. Invece il cantico di Maria, a differenza di tutti gli altri, è una risposta e va capito prima di tutto come tale. C'è un dialogo, appartiene alla logica di un incontro, viene riferito a qualcuno, c'è un interlocutore, anzi una interlocutrice, che ha spronato, che ha stimolato con il suo saluto la risposta di Maria. Dunque, il cantico nel quale è condensata la grandezza della Vergine, la sua umiltà, è anzitutto il suono di una risposta, dunque appartiene al valore di una testimonianza, di una confessione di vita. Anche altri cantici lo sono, ma questo in maniera chiara. È una lode con la quale tutta la vita è assommata come preghiera in una testimonianza di fede, e la risposta ad una persona. Dunque è un dialogo di vita. Se c'è umiltà in queste righe, questa umiltà si declina in una testimonianza. Maria ci dice che non c'è attitudine umile del cuore che non diventi risposta, dialogo, comunicazione di vita, che non si effonda come l'acqua. Poi c'è un altro livello di comprensione del testo. Queste sono le prime parole registrate in Maria, attribuite alla Vergine, dopo il famoso dialogo con l'angelo. Dunque, nella mente dell'autore sacro e certamente della Vergine Santa, queste parole sono dette davanti a Elisabetta, ma come la risposta al dono che Dio ha fatto a Maria. Tutta la vita di Maria, ormai legata, raggiunta consapevolmente dalla presenza divina, ora viene proclamata, viene in qualche modo effusa. Maria ha Elisabetta davanti, ma è come se rispondesse con lodi a Dio. Questo ha prodotto in lei l'annunzio. Il frutto dell'incontro con la parola di Dio, che ormai è concepita in lei, ha prodotto queste parole. Dunque sono una risposta, sono una lode, ma sono un immenso canto di gratitudine. Qual è la risposta della vita che è incontrata da Dio? Cosa genera Dio nell'anima che lo accoglie? Se dovessimo domandare ai santi, ai grandi della fede, la risposta ce l'avremo qui. Ecco cosa genera Dio in chi lo ha ascoltato, in chi si è posto al suo servizio. E il terzo elemento che inquadra il cantico di Maria è l'ultimo versetto: apertura e chiusura. L'apertura è l'incontro con Elisabetta e la chiusura, versetto 56. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. È strana questa frase, perché San Luca, a differenza degli altri evangelisti, è più prolisso, è più elaborato, racconta con maggiore accuratezza i fatti. Qui invece abbiamo una chiusura immediata, quasi scarna, cruda, non ce l'aspettavamo. Dopo queste note così liriche, una sola nota storica conclusiva. Anche questa è la grandezza del Vangelo. C'è un immediato passaggio tra la lode e il servizio. Qui non c'è una signorinella che, colpita da un'ispirazione interiore, ha elevato un bel elogio al Signore e poi è tornata a casa sua, è rimasta felice, incantata, con i fiori in mano. C'è una donna vigorosa, una ragazza, una donna vigorosa che non andò a dire ciao alla cugina, ma rimase circa 3 mesi, un periodo più che prolungato. Rimase secondo le necessità della cugina, non secondo il proprio volontariato. Ecco. Fu la cugina a determinare, se contiamo i mesi, tra gli annunzi, corrispondono a tutta la gravidanza di Elisabetta. Quindi l'umiltà di Maria, incastonata in queste parole, si traduce in servizio. Se volessimo chiedere cosa producono le anime sante all'incontro con Dio, queste parole di Maria. E poi se dovessimo chiedere la fede di Maria incontrata da Dio, come si è declinata? Con questo servizio silenzioso, fattivo, prolungato, non una passeggiata, reso a Elisabetta, fuori di casa sua, poi tornò a casa sua. È assolutamente importante dunque capire il Magnificat secondo questi rilievi già letterari, testuali, narrativi. Questa frase conclusiva, che senza un passaggio, senza un cuscinetto narrativo, indica che tra la lode e il servizio non ci sono cesure, non sono delle situazioni tra di loro settorializzate, stagnanti, divise. La lode produce servizio, è dentro il servizio. Potremmo dire il servizio è lode, e la lode a Dio non può che realizzare questo servizio fattivo. Poi per giunta non si parla più di Maria presente nella casa di Elisabetta. Vengono i fatti della nascita del bambino, degli 8 giorni di Giovanni Battista, degli 8 giorni, il disagio del padre, il buddismo, via. Non c'è più Maria nella narrazione. È come se scomparisse tra le maglie di un servizio quotidiano per 3 mesi, silenzioso, ma rafforzato, illuminato da queste parole, da questa lode. Non so se sono riuscito a dire gli elementi essenziali in cui è incastonato il cantico. Quindi dialogo, confessione di fede, è una risposta. E la risposta esplosiva di gratitudine a Dio che le ha parlato, ed è una risposta che genera servizio. Tra questi tre elementi prevale il secondo, perché il cantico di Maria pronunciato nella casa di Elisabetta, abbiamo detto, è comunicato alla cugina, ma è rivolto a Dio. È la risposta melodiosa dell'anima che ormai è stata investita dallo Spirito del Signore tramite l'angelo. Maria sta dicendo a Dio tutto ciò che c'è nel suo cuore. Magari l'angelo non l'ha potuto dire, ha detto l'essenziale, poi ha elaborato lungo il cammino, ci ha ripensato, c'è un dramma interiore, una ragazza in gravidanza fuori dal matrimonio, esposta all'ubibrio, alla morte. È una ragazza che va a cercare conforto della cugina, è una donna saggia e avanzata, ha bisogno pure della cugina, non è solo Elisabetta ad avere bisogno di Maria. C'è la ricerca di un'intesa, di una comprensione, di un dialogo. E Maria va dalla cugina, il cuore nel cammino, dato che ci vuole tempo, elabora questa risposta a Dio. E nella risposta non sa che dire, non trova altre parole da dire che tutto ciò che Dio ha fatto per lei. In questo l'anima di Maria è profondamente simile, c'è una dinamica interiore di unità immensa che traspare anche in un altro soggetto del Nuovo Testamento, che insieme a Maria fu il più vicino a Cristo, ed è Giovanni Battista, il precursore. Nell'arte antica, occidentale come orientale, il Cristo non veniva mai raffigurato, il Signore Gesù, senza la Vergine e il precursore. Questo rimane ancora, diciamo, rigidamente prescritto nelle norme liturgiche, nelle chiese orientali ortodosse, dove hanno quella specie di barriera, quella iconostasi, con tutte le facce di tutti i santi, che per noi sono abbondanti. Ci sono sempre questi due soggetti: c'è il Cristo, da una parte la Vergine Santa col bambino, e dall'altra parte Giovanni Battista, rappresentato con le ali. Quando io ho visto un confratello, non dico questo vecchio con le ali, scandalizzato, ho detto: questo è Giovanni il precursore, per le ali lo dicevo un'altra volta. Però i due soggetti sono vicini, perché entrambi, più di tutti, sono appartenuti, hanno verificato, hanno realizzato i tratti estremi della vita di Gesù. Gli sono stati più da vicino in maniera esistenziale la Vergine Santa e Giovanni. E Giovanni come? Questo è il tratto che lo avvicina a Maria. Quando nel primo capitolo di San Giovanni mi ha detto: Giovanni stavo battezzando, gli mandarono gli emissari da Gerusalemme, ricordate questo dramma, a dire: tu chi sei? E Giovanni rispose: sei il profeta? E rispose: come nelle vostre Bibbie, se no poi cade tutta la mia argomentazione. Rispose: no. Sei allora il Messia? Sei allora Elia? No. Sei il profeta? No. Tre no. E allora l'Evangelista nota: gli avevano mandati da Gerusalemme, il costoro dissero: allora che cosa dobbiamo dire a coloro che ci hanno mandati? Perché battezzi se non sei il Messia, sei il profeta, sei Elia? E Giovanni Battista, che finora di sé ha detto no, messo alle strette, deve dire: io sono voce di uno che grida nel deserto. Questa frase chi gliel'aveva insegnata? Le suore al catechismo, sicuro. Oppure qualche sacerdote di buona volontà. La risposta a Giovanni Battista l'ha attinta dalla parola di Dio. Ma come il più grande tra i nati di donna, posto dinanzi all'interrogativo sulla sua identità, dice no? È mai possibile una cosa del genere? di sé Giovanni Battista, che amministra i battesimi con le camere folle, fustiga i costumi, non sa dire alcunché. Quando poi è costretto a giustificare il suo operato davanti alle autorità, non ha migliore risposta da dare che aprire, per così dire, il rotolo della Bibbia, aprire Isaia 40, versetto 1, dice: io, volete sapere chi sono? Apriamo qua. Io sono questo, quello che ha detto Isaia. Giovanni Battista di sé balbetta tutto, non ha carta d'identità, quello che sa affermare è ciò che è scritto nella parola. Tutta la sua vita è dentro la parola. La parola è la sua carta d'identità. Al di fuori di quell'orizzonte non ha vita. Toglietemi la Bibbia e io muoio. Ecco quello che vorrebbe dire. Toglietemi la scrittura e io non ho più parametri, non ho più orizzonti di vita. Se io so dire qualcosa di me, non ho nulla. Non ho nome, cognome, padri, madri. E sì che potevo dare delle risposte. Non dice nulla, non sono niente, c'è un no assoluto. Ma tutto quello che sa dire è ciò che la parola dice di lui. È la parola che mantiene il tesoro della sua esistenza. Non è da poco quella pagina del Vangelo. Questa è l'estrema umiltà. Non il dispiacersi, non il compiangersi, non il ritenersi gli ultimi. Avere l'umiltà nel riconoscere che io di me non so nulla. Tutto ciò che so è la parola che me lo dice. Io non ho tesoro, non ho oro, non ho argento, non ho identità e titoli nobiliari. Tutto ciò che sono è la parola. Da essa traggo i parametri, gli estremi per identificare la mia vita. La mia vita è nella parola. Ciò che Dio ha detto io sono, appunto. Questa è l'umiltà abissale di colui che più di tutti, dopo la Vergine Santa, ha schierato la strada del Signore. Perché se in quel momento avesse detto, come si usa fare oggi davanti ai giornali, ai microfoni, alle radio, all'internet, ai Facebook, avesse detto: tu sei Cristo? Certo che sono io, perché c'era dubbio, perché guardate quanta gente che c'è qua. Avrebbe, per così dire, rovinato, distrutto, ostacolato il cammino verso il Messia che nessuno conosceva, ancora non si era dato a conoscere il Signore. Invece quel no fu un sì profondo al Figlio di Dio, perché gli spiegò la strada, non confuse le opinioni della gente. Sant'Agostino dice: non volle brillare per un momento contro la luce immensa, non lasciò che la superbia soffiasse sulla sua flaccola, ma disse no e indicò il Cristo. Ecco l'umiltà più disarmata. Non solo abitare Gesù, ma togliersi di mezzo, mettersi da parte e riconoscere che la propria vita è tutta nella parola. Questa è l'umiltà più disarmante. E in questo Giovanni Battista è davvero molto vicino a Cristo con la Vergine Maria, perché anche Maria, nel suo cantico di lode, non trova parole adatte per dire se stessa la propria gioia, la propria confessione di lode, che non siano le parole di Dio, che non siano il riconoscimento di ciò che Dio ha fatto in lei e in Israele. Altre storie sbroccinate del Magnificat. Tutta la vita di Maria è dentro la parola, è fatta di parola. Per questo San Luca dirà: meditava nel suo cuore tutte le parole che capiva di sé, meditava nel suo cuore tutte le cose che le sembravano significative per la sua vita, si annotava nel diario personale tutto ciò che era suo, così poi lo conservava, lo diceva ai suoi posteri. Invece no, meditava nel suo cuore tutto ciò che si riferiva al Figlio suo. Ma si può essere più disarmati di questo? Neppure umanamente si verifica una cosa del genere. Ognuno è attento alle cose di sé. Che stavi dicendo di me? Scusa, hai detto, hai nominato il mio nome? Hai qualche cosa che mi riguarda? Invece Maria è tutta dedita al Figlio. È umiltà disarmata. È la vera pienezza dell'umano, perché è posto sotto lo sguardo di Dio. Il riconoscimento, la riuscita dell'umano e quando è al servizio del Signore. Questa è la risposta di Maria. Per questo o siamo decisi a venerarla o meglio che non la tocchiamo la Madonna, perché è pericoloso venerarla e parlare con le sue parole, perché la Madonna ci disarma e ci dice che la vera pienezza dell'umano non cammina secondo le leggi psicologiste nostre, se mi piace, se riesco, se mi realizzo, se corrisponde, se mi va bene, se sono felice. Oggi per esempio anche nel discernimento vocazionale uno chiede agli altri se sono felici, si sentono, ah, il Signore non è venuto perché fosse la nostra consolazione. Noi non ci siamo per ricercare la nostra gioia, per carità, bisogna essere felici, ma noi ci siamo scelti dal Signore per essere felici tanto gli altri. Non ci importa se noi abbiamo i godimenti interiori, noi siamo strumenti della gioia per gli altri. Questa è la vera verifica della vita vocazionale: saper riconoscere se sei adatto a essere strumento di Dio, anche se questo sul momento alla lunga non ti aggrada, non ti dà felicità immensa. Altrimenti come dovremmo interpretare i silenzi, le oscurità, le tenebre, il buio, i disagi dei santi quando esercitavano il loro ministero? Di Madre Teresa rimase 30 anni nel buio interiore, di Teresina che morì nella acuta crisi di fede. Questo tenebrore, se avessero trovato i nostri psicologi di oggi e i preti dei suoni di oggi, questi santi avrebbero detto no, meglio che facciamo un'altra cosa, perché siamo sbagliati del tutto, non ho più serenità e frescura nella preghiera, ho sbagliato, non so se riesco a spiegarmi. Noi non siamo stati voluti dal Signore per cercare le frescure nostre, ma per essere noi gioia per gli altri, che Dio sia la loro gioia, e noi siamo strumenti, e nella nostra vita è chiaro che questo dà gioia anche a noi, ma può darsi che non corrisponde in tutto. Ma la riuscita dell'umano non è quando io provo soddisfazione, è quando io sono a posto, mi metto a nome di Dio per gli altri, quando veramente non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E così l'introduzione che l'ho preparata è diventata la parte centrale. E questo, vi chiedo scusa, ma questo si tratta di un disequilibrio mentale. Quello che volevo dirvi, per non tirare le lunghe, è che il Cantico di Maria è infarcito della parola di Dio, ci sono tantissimi riferimenti all'Antico Testamento, anzitutto è una lode, lo abbiamo detto. Ed è la gioia, come dicevamo, non di chi passa per la strada con un fiore in mano, con un cielo in mano, felice, contento, gaio di essere felice nel momento, e quella gioia di chi accetta di stare accanto a Cristo. Noi per questo pronunziamo, cantiamo il Magnificat al termine della giornata, non all'inizio. Non sarebbe stato più bello dire queste parole all'inizio, la mattina, con le donne mattutine, no, le diciamo ai vestiti, perché queste parole esprimono la gioia di chi ha accettato in tutto e per tutto di stare accanto al Figlio, anche accanto alla croce. E siccome la croce si pone come il tramonto, il monte del tramonto, l'occasum solis, allora il Cantico di Maria, che ha questo connubio perfetto con il Calvario, viene recitato, viene cantato la sera, quando scende il sole. Dunque, la lode di Maria è diventata vita ed è stata forgiata dalla appartenenza e dalla sequela nei confronti di Cristo, fino al momento cruciale della croce. Sotto la croce, dice la liturgia, senti beata la Vergine Maria, perché sotto la croce, senza morire, meritò la palma del martirio. Gesù è morto, ma Maria, pur senza essere morta, ha provato la morte del Figlio, è ancora più cruciale. Allora, questa confessione di lode di Maria, che agganciata a Gesù crocifisso e risorto, ci indica quale debba essere la nostra gioia interiore. Una gioia che trascende dunque le situazioni del momento e sa vivere rimanendo accanto a Cristo, sempre, costi quel che costi. Un altro elemento della umiltà gioiosa di Maria emerge per il fatto che la Vergine ricordi le grandezze di Dio, ha fatto in me cose grandi, al versetto 49, megala. Cose grandi. Queste cose grandi sono una maniera con cui l'autore sacro attinge, tocca tutte le grandi pagine dell'Antico Testamento. Siccome non può citare il cantico del lungo, dovrebbe scrivere tutta la Bibbia, usa questa parola, che è come un pulsante. Toccato quello si accende tutta la luce, no? Non una tutta. Allora, quando dice ha fatto le cose grandi, quelle cose grandi indicano tutte le meraviglie della storia della salvezza, compiute da Dio. La creazione, la ricreazione dopo il diluvio, la liberazione dell'Egitto, il passaggio del mare, il dono della legge, il dono del culto, il dono della terra, l'alleanza, tutto. Come già Maria, la sorella di Mosè, in Esodo 15, cantò le lodi di Dio dopo il passaggio del Mar Rosso, anche qui Maria canta Dio mio Salvatore. Questo significa che Maria sta esaltando Dio per ciò che Dio ha compiuto per Israele. Lei è figlia del suo popolo. Ma il riconoscimento delle grandezze di Dio non la distrae dal gusto di ringraziare il Signore, di lodare il Signore anche nelle piccole cose. Per cui il cantico di Maria esprime quella umiltà di chi, insieme alle epopee più solenni, sa piegarsi a riconoscere le grandezze di Dio nelle circostanze piccole. Noi siamo abituati agli spettacoli, ma non a vedere tra le linee il passaggio del Signore. Questo mi sembra un grande dono che può farci la Vergine Santa. Questo significa che l'umiltà diventa gioia. Se io aspetto le circostanze che ho preventivato come grandi, sarò sempre infelice. Se io aspetto, ho posto la mia gioia, mi illudo, penso, architetto, che la mia gioia debba essere in questa opera, in questa situazione, nella liberazione di questa persona, nella conversione di questa sorella, in situazioni che mi sono immaginato nella mia mente, e che avranno ormai gioia. Maria, tra le linee grandi, sottolinea quelle piccole e ci dona il gusto della vista acuta, limpida, pura, per riconoscere i passaggi, i minuti di Dio nella vita quotidiana. Non solo le grandi linee, ma quelle quotidiane. Perché a volte, cioè sempre, secondo l'insegnamento della parola, il Signore passa nelle piccole, nelle circostanze che noi chiamiamo piccole, e non lo riconosciamo. La lode dunque è la gratitudine, la celebrazione dell'immensa bontà divina che aspetta quella umiltà del cuore che sa vedere le cose piccole, ordinarie, quotidiane, semplici, che sono straordinarie e che rischiano di sfuggirci dalle mani, perché noi siamo orgogliosi di base, di natura. C'è un testo molto grave nel libro di Giosuè, purtroppo non l'ho segnato, ma voi lo cercherete se siete bravi nella lezione divina. Giosuè si sta preparando la battaglia, è uno dei testi più descrittivi dell'anima umana e tragici. Giosuè si sta preparando la battaglia, Dio gli ha detto di conquistare la terra, di affrontare i nemici, di fare insieme gli amalecchi, E tutta la foga della preparazione, ormai si fa sera, di notte devono attaccare battaglia, a un certo punto si presenta un soggetto, un individuo, e Giosuè gli pone la domanda più strampalata dell'universo. C'è quell'individuo e gli dice: e tu sei per noi o contro di noi? Stava preparando la battaglia. Tu sei per noi o contro di noi? Risposta: io sono l'angelo del Signore, mi sta mandando la voce del Signore per aiutarti. Attacca da quella. Ecco cosa significa la distrazione: non guarda le piccole cose. Giosuè si aspettava la grande conquista, che Dio intervenisse con il fuoco dal cielo, aveva organizzato tutto, tutto dipendeva dalla forza militare. Arriva uno e non sa riconoscere che è il messaggero di Dio. Non è bella questa narrazione che ci indica come a volte le nostre distrazioni, il nostro modo di fare, di argomentare, di avere gli occhi pieni di altre cose, ci preclude il riconoscimento che Dio è già a nostro favore, che Dio ci ha accanto, che Dio ci manda l'ausilio. Noi siamo abili organizzatori di tutto e il Signore invece ci manda il suo angelo e noi non lo riconosciamo. Tu sei per noi o contro di noi? La domanda è strampalata. Nella nostra vita siamo divisi a metà: chi ci è amico, chi ci è nemico, chi ci aggrada e chi ci ostile, chi ci ha offeso e chi invece è gentile. La persona con la quale possiamo sbagliare più facilmente e l'altra no, quella che ci dà fastidio. Se parliamo, graditi o non graditi, anche se lo facciamo in maniera così ridondante come lo sto dicendo io, però un po' tutti abbiamo questa tendenza, fastidiosi o non fastidiosi, sì, no, pro, contro, dividiamo semplicemente tutto il mondo in due schieramenti, pensando che ci sia questa linea netta di demarcazione, che in fondo non c'è di fuori, ma è dentro, il problema è mio, dentro il mio cuore. Essendo così mediocre, così meschino, così miope, non mi rendo conto che schierando il mondo in due parti, non mi rendo conto di quando il Signore viene a passare e mi dà il suo aiuto. Tu sei per noi o contro di noi? No, questa logica nel nostro mondo non esiste. Io sono l'angelo del Signore, sono stato mandato per aiutarti. Il riconoscimento di Dio minutamente nella nostra vita, ordinario. Questa è l'umiltà, sapere che Lui ci aiuta. Le parole di Maria indicano anche un aspetto, diremmo, di ribaltamento. Tre categorie sono battute e tre rialzate: i superbi, i potenti, i ricchi, contro gli umili, gli affamati e quelli che temono Dio. Tre categorie che vengono disperse. In qualche modo, lo dico sinteticamente, la Vergine Santa qui allude le sue parole all'abbattimento della torre di Babele. Lì fu disperso per la prima volta l'orgoglio umano. E come allora Dio disperse l'umanità in orgoglio perché voleva salire fino al cielo, allo stesso modo continua a disperdere e a innalzare gli umili, i disarmati, i piccoli, coloro che non fanno affidamento se non in Dio e non nelle proprie forze. Quindi Maria descrive l'umanità ribaltata. Dio preferisce gli ultimi, i superbi sono atterrati, i ricchi sono impoveriti, gli orgogliosi piegati. Noi potremmo dire, per concludere, e quando mai è venuta una cosa del genere? Avremmo un'obiezione da fare per Vergine Santa, forse al suo tempo, ma al nostro tempo non abbiamo visto ancora di queste novità, che vengono preferiti i miseri, gli ultimi, i poveri, mentre gli orgogliosi sono dispersi, i ricchi sono impoveriti, gli orgogliosi piegati. Quando mai? Le leggi del mondo a volte camminano in un altro modo. Potremmo dire allora che magnifica per l'illusorio la pia ispirazione di Giorgetta, che ha pensato a un mondo utopico in un momento di estasi e poi si è resa conto che il mondo andava in un altro senso. La tua realtà è completamente diversa. La risposta potrebbe essere questa, non che Maria si sia illusa, ma che ha cantato il mondo come dovrebbe andare agli occhi di Dio. Non ha cantato la rivoluzione incipiente, ma ha confessato ciò che Dio si aspetta dall'umanità. Ha declamato la vocazione di tutta l'umanità nei confronti di Dio. In qualche modo è l'anticipo delle beatitudini. Ancora oggi i miti sono calpestati e prevalgono i potenti. Ancora oggi i lascivi sono più forti rispetto ai puri di cuore. Ancora oggi i violenti si oppongono e sono più forti degli operatori di pace. Ma questo non significa che la parola del Vangelo sia utopica e realizzata, o si realizzerà solo alla fine dei tempi. Significa che il Vangelo descrive una logica nel mondo di come sarebbe se funzionasse la maniera di Dio, di come funziona il mio mondo se lo faccio sintonizzare secondo la parola. Quindi non è la descrizione utopica di un futuro felice, è una descrizione del progetto di Dio sulla nostra vita, è la manifestazione della vocazione nostra, come sarebbe, come è secondo Dio. E in questo entra la nostra consacrazione. Secondo lo spirito delle beatitudini, la povertà, la castità virginale, l'obbedienza sono le forme con le quali si realizza la vocazione suprema di ogni creatura sulla terra e nel cielo. Noi, se il Magnificat è fallito, siamo peggio ancora falliti. Se Maria si è sbagliata, noi con i nostri voti, i consigli evangelici, abbiamo sbagliato proprio di grosso. Invece che esistenzialmente lo crediamo, siamo il piccolo seme della terra, il piccolo grumo di lievito nella pasta. Noi ci siamo per questo, per infiammare il mondo, per fermentare e fecondare il mondo secondo gli intendimenti di Dio. Siamo una testimonianza della presenza di Dio nel mondo, che ricompensa i miti, i misericordiosi, gli operatori di pace, chi piange e così via. Questo da chi è confortato, questo dato, dalla presenza di Gesù e dalla vita dei santi. Fra i tanti, oltre il vostro, il fatto che a settembre venga canonizzata Madre Teresa, che era una suora insignificante per quello che ha realizzato e per come l'ha fatto e per chi l'ha fatto, indica che il Vangelo è fatto per questo mondo. Lei è una grande, ma non è un caso atipico. La vita del mondo è fermentata dalla presenza dello Spirito che nei santi fa ruotare il mondo da un'altra parte. Uno dei segni più belli di quando si va a Lourdes, per esempio, e questo, si vede, almeno l'esperienza che ho fatto io, si vede che il mondo gira da un'altra parte, ed è triste che poi bisogna tornare e dire che proprio noi che siamo andati a Lourdes non siamo capaci di far ruotare l'altro mondo in quel modo. Lì si fa un'esperienza di una certa applicazione del Vangelo, si vede che c'è davvero la Vergine Santa con la sua umiltà che indica il rovesciamento della situazione. È piuttosto triste il fatto che tutto questo sia legato a un pellegrinaggio in ambienti tutta la vita in genere. Ecco, il Signore con il suo Spirito aiuta a fermentare la storia del mondo con la forza del Vangelo, e questo lo ha attestato la Vergine Maria.